quattro preghiere sono state innalzate. Allora voi avete imparato a pregare. Una chiesa che prega è una chiesa che prospera. Fratello Alberto, siamo amici. Io qui sono stato tante volte, ma mi sono preso tante volte un po' di libertà. Ma che ne dite se il chiasso che si fa durante la preghiera si facesse anche 10 minuti prima del culto? Che fosse lo stesso. Stasera ci ho fatto caso. Il fratello, mettiamo posto. Perché non venite e vi mettete in preghiera? No, in raccoglimento, a leggere il libro dei cantici. No, no, preghiera. E quando comincia il culto avete fatto il rodaggio. Sapete che questa cosa io l'ho detta tante volte nelle chiese dove ero pastore, sono riuscito a ottenere che si facesse silenzio prima del culto, ma ottenere che venissero mezz'ora prima, pochi. Ma che siamo, allergici alla preghiera? Venire un po' prima e mettersi in preghiera significa avere un culto benedetto sin dall'inizio. Io ve lo consiglio, voi fate come vi sentite. Alleluia. Stamattina siamo stati a Guidonia, bel culto, una piccola comunità che però io stamattina l'ho trovata bella numerosa e viva, grazie a Dio. E vi porto i loro saluti perché ho detto che saremmo stati qui e vi salutano nel Signore. Noi, ha detto mia moglie, non sono giorni tanto felici. E poi, per fortuna, ha aggiunto, fisicamente, per la salute. Ma vi posso dire che il Signore ci fa essere felici anche con gli acciacchi fisici. Ce ne sono, acciacchi veramente ce ne sono, anche seri, molto seri. Però, credetemi, ogni sera ringraziamo il Signore di un altro giorno che abbiamo vissuto in pace, senza correre al pronto soccorso, senza andare in giro a chiedere aiuto. Abbiamo ricevuto un aiuto da Dio. E la mattina, di nuovo, Signore, ci incamminiamo per quest'altra tappa. Sia fatta la Tua volontà. È buono camminare con Dio. Se tu cammini con Dio, stai al sicuro. Il fratello faceva notare che c'è una grande differenza tra l'essere nel fango o essere fuori dal fango. Siete d'accordo? E io stasera sono stato contento quando il fratello ha sottolineato questa realtà, perché io stasera vorrei parlare di due realtà, il bene e il male, oppure di due livelli, sotto e sopra, oppure di due vie, di due percorsi, di due destinazioni, di due campi, di due signori. Leggiamo nel libro di Ruth, capitolo 2, sicuramente avete già capito a quale versetto mi riferirò, perché nel capitolo 2 del libro di Ruth si parla più di una volta dei campi. Capitolo 2 del libro di Ruth, non sta nel Nuovo Testamento, eh? Io ho una pronipote che adesso ha 6 anni, sta andando alla prima, ma già 2-3 anni fa sapeva dire tutti i libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio, fino alla fine all'Apocalisse, a memoria. E imparateli pure tu, va? Ruth capitolo 2, voglio leggere tutto il capitolo, è una storia interessante, si potrebbe fare una commedia, un film, una rappresentazione e si possono fare tante riflessioni. Leggerò piuttosto velocemente per quanto mi riesca. Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco, della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz. Ruth, la moabita, disse a Naomi: «Lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui agli occhi del quale avrò trovato grazia». E lei le rispose: «Va, figlia mia». Ruth andò e si mise a spigolare in un campo dietro i mietitori. E per caso si trovò nella parte di terra appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech. Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: «Il Signore sia con voi». E quelli gli risposero: «Il Signore ti benedica». Ma guarda che rapporto che c'è tra il padrone e gli operai. «Il Signore sia con voi, il Signore ti benedica». Che bella atmosfera che c'è. Poi Boaz disse al suo servo incaricato di sorvegliare i mietitori: notate questi dettagli, di chi è questa fanciulla? Il servo incaricato di sorvegliare i mietitori rispose: è una fanciulla moabita, quella che è tornata con Naomi dalle campagne di Moab. Lei ci ha detto: vi prego, lasciatemi spigolare e raccogliere le spighe cadute dai mannelli dietro ai mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Soltanto adesso si è seduta nella casa per un po'. Allora Boaz disse a Ruth: ascolta, figlia mia, non andare a spigolare. Scusate, non andar a allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. Guarda qual è il campo che si miete e va dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino, e quando avrai sete andrai a bere dai vasi l'acqua che i servi avranno attinto. Allora Ruth si gettò giù prostrandosi con la faccia a terra e gli disse: come mai ho trovato grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me che sono una straniera? Boaz le rispose: mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre, il tuo paese natio per venire a un popolo che prima non conoscevi. Il Signore ti dia il contraccambio di quello che hai fatto e la tua ricompensa sia piena da parte del Signore, del Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti. Lei gli disse: possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio Signore, poiché tu mi hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue serve. Poi al momento del pasto Boaz le disse: vieni qua, mangia del pane e intingi il tuo boccone nell'aceto. E lei si mise seduta accanto ai mietitori. Poi Boaz le porse del grano arrostito e lei ne mangiò e si saziò e ne mise da parte gli avanzi. Poi si alzò per tornare a spigolare e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi: lasciatela spigolare anche tra i mannelli e non offendetela. Strappate anche per lei delle spighe dai covoni e lasciatele lì perché le raccolga e non la sgridate. Così lei spigolò nel campo fino alla sera, batté quello che aveva raccolto e ne ricovò circa un efa d'orzo. Se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che aveva spigolato. E Ruth tirò fuori quello che le era rimasto del cibo dopo essersi saziata e glielo diede. La suocera le chiese: «Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha fatto una così buona accoglienza». E Ruth disse alla suocera presso chi aveva lavorato e aggiunse: «L'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz». E Naomi disse a sua nuora: «Sia egli benedetto dal Signore, perché non ha rinunciato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti». E aggiunse: «Quest'uomo è nostro parente stretto e di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto». E Ruth, la moabita, disse: «Mi ha anche detto: rimani con i miei servi finché abbiano finito tutta la mietitura». E Naomi disse a Ruth, sua nuora: «Ebbene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti faccia sorprendere in un altro campo». Lei rimase dunque con le serve di Boaz a spigolare fino alla conclusione della mietitura dell'orzo e del frumento e abitava con sua suocera. Non andare a spigolare in un altro campo. Nel verso 8 lo dice Boaz a Ruth: «Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti da qui, rimani con le mie serve». Poi lo dice anche la suocera: «Non andare a spigolare in un altro campo». E poi te lo dico pure io: non andare a spigolare in un altro campo. Dice: «No, ma io non vado in un campo malvagio». Ci sono due campi. Uno è quello di Dio e un altro è quello che non è di Dio. Di chiunque sia, non è di Dio. Il campo della cultura, il campo dello sport, il campo della politica, il campo della religione, se non è di Dio, non andarci. Me ne potrei andare a casa con queste parole. Questo è il messaggio stasera. Poi, piano piano, voglio in qualche modo descrivere com'è il campo di Dio. Abbiamo letto che Ruth andò a spigolare per caso. Forse tu ti trovi qui per caso, forse non è oggi la prima volta, ci sei capitato per caso e poi hai detto: «Sono cari questi, sono simpatici, sono allegri, sono gentili, sono gioiosi, mi trovo bene con loro». Non andare a spigolare in un altro campo. Ma il campo di cui sto parlando non è la chiesa di Orgiata, anche, è il campo di Dio. Perché tu potresti anche stare nella chiesa di Orgiata e non essere nel campo di Dio, e invece potresti essere nel campo di Dio pur senza essere nel campo della chiesa di Orgiata. Non voglio stringere l'obiettivo, ma lo voglio allargare. Resta con Dio, resta con Dio. È una porta aperta. L'ingresso nel campo di Dio è gratuito, è facile, è aperto a tutti, ma non sarebbe gratuito, non sarebbe facile, no! Perché è diventato facile? Perché Gesù ha pagato il biglietto, l'ha pagato Lui. Fratelli, sorelle, non stiamo raccontando una favoletta, stiamo parlando della redenzione. Stiamo parlando di persone che erano schiave e che sono state liberate. Stiamo parlando di un Dio enorme, infinito, immenso, il creatore di tutte le cose, il Signore dell'universo e di tutti gli universi, chi lo sa se ce ne sono altri? Lui, e si è fatto piccolo, si è fatto uomo. Mi ricordo è venuto un fratello tanti anni fa quando stavo a Ginevra e ci ha insegnato un coretto. Io non capisco come fa il Signore a stare dentro il mio piccolo cuore. E come ha fatto lui che è immenso a stare in questo piccolo? Si è fatto piccolo, ha pagato, ha subito il martirio perché tu potessi entrare nel suo campo a spigolare. Ma che dico spigolare? Ruth finì la sua storia, la storia di quel giorno, a tavola con il padrone, a mangiare il grano arrostito, prendendolo dalle mani del padrone. Ma ti rendi conto? È gratis, ma non lo sarebbe. Gesù ha aperto la porta. Certo, si deve entrare attraverso una porta. Questo è il secondo punto. Nel campo di Dio ci si entra attraverso una sola porta. Ed è una porta stretta. E ci si arriva percorrendo una via angusta. Angusta. Si potrebbe dire una via difficile. Una via non comoda. Questa è forse l'unica brutta notizia che ti do. Ma ti posso dire che nella via angusta tu ci cammini con il figlio del padrone, che è lui stesso il padrone. Io non vi lascerò soli. Io vi manderò un altro consolatore. Voi non sarete mai soli. Gloria al Signore. E per entrare in questo campo attraverso questa porta, dopo aver percorso questa strada angusta, ci sono delle condizioni. Per molti di voi sono soltanto ricordi, per qualcuno sono notizie nuove. La condizione è questa. E fateci pure una risata perché è una cosa banale, sciocca. Per entrare nel campo di Dio, bisogna uscire dall'altro campo. La facoltà dell'onnipresenza è solo di Dio. Ma ci pensate quando nella Chiesa Cattolica si pregano un santo o Maria, la mamma, la Madonna. Nessuno è onni, solo Dio è onni presente, onni potente, onni veggente, onni scente, solo Dio. Puntini, puntini. Se vuoi stare con Dio, devi rinunciare a stare con chiunque sia contro di lui. Un grande uomo di Dio, un predicatore, ha detto questa frase che io mi sono scritta testualmente. Non si può camminare nelle vie di Dio senza lasciare la via del mondo. Vabbè, però che vuoi, ma alla fine dei conti siamo di carne, siamo uomini, il Signore pure deve comprendere, sono giovani che fa. O sei con Dio o non sei con Dio. Per essere con Dio tu devi uscire dalla via del mondo e incamminarti nella via di Dio. Punto. Così è la Bibbia. Ti posso dare un po' di incoraggiamento. Io 67 anni fa ho cominciato a camminare col Signore. A Via dei Bruzzi, il 7 ottobre del 1956. 67 anni fa che cammino con Dio. Sinceramente, mi sono sposato, ho fatto il militare, ci ho avuto i famosi scherzi dei nonni, ci ho avuto problemi di malattia, mi sono innamorato, mi sono sposato, ho avuto figli, ho avuto malattie gravi, sono stato al capezzale dei miei familiari morenti, moribondi. Tutto durante il cammino con Dio può succedere tutto questo. Ma stai attento, succederebbe anche fuori del cammino di Dio. Non è che quelli che non camminano con Dio hanno la strada spianata, è un'autostrada, ma è un'autostrada piena di rischi e di pericoli, di contrarietà e di difficoltà. Almeno la contrarietà, la difficoltà di camminare nel buio, nella solitudine, spesso nella disperazione, cosa che non riguarda chi cammina con Dio, chi si trova nel campo di Dio. Un'altra cosa che non voglio dimenticare: per stare nel campo di Dio bisogna indossare l'abito fornito da lui stesso. Dice: ma io non c'ho i soldi, perché te lo do io, regalo, non ti preoccupare. E poi il colore non lo puoi scegliere tu, l'ha scelto lui. Il colore che va, il colore di moda nel campo di Dio è bianco. Ma io c'ho un sacco di macchie, guarda. Il sangue di Gesù Cristo, Figlio di Dio, ci purifica di ogni peccato. Ci pensa Lui, ti imbianca Lui la veste. Non chiedere, vabbè, ma lascia perdere, tanto è poco. Lui non transige, però non è crudele, Lui è esigente. Ma ti aiuta. Io credo che un Dio così. Questo Dio, abbiamo letto di Boaz, è lui la figura, no? Il tipo di Dio. Boaz è uno che viene da Betlemme, come il nostro. Viene da Betlemme ed è una persona gentile, affabile, abbiamo notato prima. Che li tratta bene i suoi operai. Il Signore sia con voi, Dio ti benedica. Bello, affabile, gentile, rispettoso. È bello Gesù. Si sta bene con Gesù. Non è noioso Gesù. Non ti annoi camminando con Lui. Non c'è bisogno del diversivo. Non parliamo dei coniugi. Io ho conosciuto dei miei colleghi, quando facevo l'autista, mi capitava di parlare. Sì, vabbè, ma sai, io l'amo mia moglie, però sai, ogni tanto un diversivo. Se tu ami Gesù, non ti viene voglia di un diversivo. Tu sei la sposa, tu diventi la sposa di Gesù. Non è poco e non ti annoierai. Amen. E nel campo di Dio c'è colui che è incaricato di vegliare sui servitori. C'è uno che conosce tutti, anche Ruth, che arrivò come straniera, veniva da Moab, lei era moabita, aveva sposato un israelita, ma lui, l'israelita, era morto. Arriva nel campo di Dio e qualcuno subito prende nota di lei. Quando tu entri nell'atmosfera di Dio, tu entri subito negli interessi di Dio. Lo Spirito Santo ti circonda, ti avvolge, ti scruta, ti sonda, ti analizza, ti fa la radiografia, la TAC, la PET, ti scopre dentro e fuori e trova ciò che c'è di buono e vede anche ciò che non è buono e qualcosa fa. La cosa che fa, parla col capo. Lo Spirito Santo è uno spione. Gli dice tutto quello che hai fatto. Sai, da stamattina è venuta, ma gliene parla? Non come, no, con dolcezza, con amore. Fratelli, vi sto facendo voglia di venire nel campo di Dio, vero? Nel campo di Dio è così. Pensate che sappiamo che poi Ruth divenne la sposa di Boaz, però lui appena la vede la chiama figlia mia. Appena ti accosti a lui, lui ti accoglie come figlio, come figlia. Infatti il suo programma, il suo progetto è che tutti noi diventiamo figli suoi, adottati in modo assoluto. Prendiamo il suo nome, entriamo nel diritto di far parte della sua eredità. Siamo curati da lui, egli veglierà su di noi. Ho scritto un cantico tanti nel 1984. Eravamo in un momento di grande difficoltà come famiglia e il Signore mi ha dato queste parole: Dio veglia su di noi, perché noi siamo nel campo di Dio. C'è qualcuno che è incaricato di vegliare su di noi. I nostri avvenimenti, le nostre esperienze non sono per caso. Tu sei all'interno della giurisdizione di Dio, sotto l'ombrello di Dio, nel campo magnetico di Dio. Meraviglioso. E Boaz dice, prima dice non andare a spigolare in un altro campo, poi dice non allontanarti da qui, rimani con le mie serve. Sempre più ti vuole conquistare. Prima esclude che tu possa, che tu voglia, che tu debba andartene fuori. Poi, seppure rimani dentro, lui ti indica il campo migliore e ti mette accanto qualcuno che ti aiuterà. Le mie serve sono a tua disposizione. Tu berrai dell'acqua che i miei servi avranno attinta. Che bello, fratello Alberto. Voi avete un servo che attinge a casa sua durante la sua giornata anche lavorativa, attinge dal pozzo dell'acqua buona, non solo potabile, ma acqua buona, di grande qualità, che fa bene alla tua salute spirituale e te la serve. Il servo ti prepara dell'acqua pura e te la somministra con amore. Amen. Che bello. E poi dice Boaz, io ho ordinato ai miei servi di non toccarti. Ci sono degli uomini, delle persone incaricate da Dio che veglieranno sulla tua incolumità, non solo per impedire che il male ti colga, ma anche per facilitare le tue imprese, per aiutarti a conquistare, per aiutarti a crescere, per aiutarti a migliorare. Gloria al Signore. Signore, mi sono convinto che convenga restare nel tuo campo. Signore, mi ricordo quando ero a Moab. Moab è un campo che non è quello di Dio. E io ci sono capitata qui nel campo di Dio quasi per caso. lo dice proprio lei. Sono capitata per caso nel campo di Boaz. Noi non crediamo al caso. Noi non crediamo neanche alla predestinazione in senso assoluto. Noi crediamo che Dio veglia su di noi e fa di tutto per indurti, per incoraggiarti, per aprirti la strada per entrare nel suo campo magnetico. Alla fine della sua giornata è scritto che Ruth era seduta a tavola con Boaz e con i suoi servitori, e Boaz le somministrava, le offriva del grano arrostito. Ho letto da qualche parte che a quell'epoca il grano arrostito rappresentava la prelibatezza, quanto di più squisito si potesse offrire per un pranzo, per mangiare. Ebbene, il Signore ti prepara delle vivande assolutamente squisite. Non andare a spigolare in un altro campo. Alla fine della giornata raccimolò una quantità che fu sorprendente anche per Naomi stessa, la suocera. È abbondante il campo di Dio. Non ti lamenterai. Io credo che se c'è qualcuno che ancora non fa parte, non si trova nel campo di Dio, potrebbe essere incoraggiato a farlo questo passo stasera. Che ne dite? O forse ci sarebbe qualcuno, io credo che c'è, questo secondo sono sicuro che c'è, che sta nelle adiacenze, sapete, stare nelle vicinanze del campo di Dio non vuol dire essere nel campo di Dio, sei ancora in un altro campo. Una volta, tanto tempo fa, ho scritto una frase, questa, e l'ho diffusa: comincia a piovere, sei nell'arca o sei vicino all'arca? Perché la porta sarà chiusa, parlando dell'arca. Se non sei nell'arca, fuori, anche vicino all'arca, pioverà e sarà drammatico. Oh, vi sto addormentando? Non devi stare sul predellino, sul gradino, l'ultimo gradino per entrare dentro. No, devi fare anche l'ultimo passo. Mi trovavo in un campeggio nel nord Europa e a un certo punto abbiamo fatto delle domande, abbiamo consentito ai giovani di fare delle domande, ma non pubbliche, non domande verbali, domande scritte. Perché sai, i giovani magari hanno qualcosa di personale, di intimo, di cui vorrebbero parlare, ma non ne parlano perché si vergognano. Invece se tu fai un bigliettino anonimo, lo metti nella cassetta delle offerte, poi noi lo prendiamo. Ne abbiamo trovate tante di domande, anche scabrose, domande che evidentemente non avrebbero mai osato fare pubblicamente. E abbiamo cercato di dare delle risposte, ma alla fine ho fatto questa conclusione. Ho visto che molti di voi fate domande che tendono a stabilire il punto estremo oltre il quale non bisogna andare. Mi posso spingere fino a qui? Posso arrivare fino a qui? Tu non devi cercare di avvicinarti il più possibile al margine esterno. devi fuggire il più lontano possibile da quel margine esterno. Non devi stare vicino al recinto del Tempio. Non restare nel recinto del Tempio, nel cortile del Tempio. Entra nel luogo santo. E poi passerai anche nel luogo santissimo. Capito? Mi sono spiegato? Io vorrei fare una piccola preghiera, però ti chiedo, mettiti davanti al Signore, come stai? Sei venuto stasera perché qualcuno ti ha incoraggiato a venire? Entra nel campo di Dio, lascia perdere quello dove sei. Non è che Dio ti toglierà tutto quello che avevi, il buono te lo lascia, magari lo purifica, lo rende ancora più pregiato, però ti darà delle cose preziose che nell'altro campo non c'erano. O forse stai un po' orbitando intorno alla Chiesa, sei un simpatizzante, e falla sta decisione, entra, gettati ai piedi del Signore. Preghiamo. Pregate anche voi, fratelli. Non vi alzate, nessuno si muova. È un momento. Il Signore ti sta parlando, sono sicuro. Devo pregare per te, puoi fare un cenno con la mano, io, senza che ti faccia scrupoli. Grazie, Dio ti benedica. Oh sì, amen, amen, ci sono, grazie, grazie, fratello, Dio ti benedica. Io non so se queste mani sono di persone che orbitano intorno alla Chiesa e devono fare l'ultimo passettino per entrare dentro, è buono che lo facciate, o forse sono persone che per la prima volta o per le prime volte, comunque Dio ti conosce, lo Spirito Santo ha già indagato per penetrare nelle tue situazioni più intime. Il Signore ti conosce. C'è qualcun altro che sta facendo una lotta? Vorresti alzare la mano e qualcosa ti dice, ma no, ma lascia perdere. Falla sta decisione. Grazie Signore. Grazie Signore per queste persone. Non devo convincerti, Signore. Sono sicuro, lo so per certo che tu stai a braccia aperte, stai accogliendo, stai accettando la decisione di questi cari che hanno alzato la mano. Sono sicuro che da questa sera, da questo momento, qualcosa è già cambiato nel loro cuore. Signore, che sia definitivo e anzi che sia il primo di una serie interminabile di passi di progresso, di miglioramento, di avvicinamento per raggiungere una condizione di grande beatitudine cristiana, spirituale. Fa che nella vita, nel cuore e anche nella casa, nella famiglia di queste persone, possa cambiare tutto. Signore, che la Tua pace possa scoppiare nella famiglia, che il Tuo amore possa colmare il cuore, che serenità, luce possano irrompere in questi cari. Signore, e io so che ci sono altri che hanno bisogno di essere incoraggiati per andare più dentro, forse persone che sostano nel cortile del Tempio, che hanno già magari superato la conca di rame, ma non sono ancora entrati al cospetto del candelabro, o forse ancora meglio, nel luogo santissimo, non godono ancora della Tua divina, meravigliosa presenza. Signore, questo avvenga al più presto. Da un momento all'altro, Signore, noi siamo certi che Tu tornerai. E come ci troverai, Signore? Vogliamo disporci per essere trovati pronti. Padre Santo, Ti ringrazio con tutto il cuore. Ti ringraziamo insieme con tutto il cuore per l'apertura delle Tue braccia, per la porta che Tu hai spalancato, per il prezzo che hai pagato, per l'offerta di grazia che hai rivolto a ciascuno di noi. E Ti diamo la lode, la gloria nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Alleluia. Hallelujah.